Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno da Antonella Palermo su 105 Live. Manca un mese alla visita pastorale di Benedetto XVI a Viterbo e Bagnoregio. Domenica 6 settembre il Papa si recherà in quella che ormai è passata alla storia come la città dei Papi. Qui celebrerà una santa messa nella Valle Faul in uno scenario paesaggistico di straordinaria bellezza, poi la recita dell'Angelus, poi visiterà il santuario della Madonna della Quercia, patrona della diocesi, di cui parleremo più avanti, e qui saranno radunate tra l'altro le monache di una dozzina di conventi di clausura di Viterbo. Poi ancora l'omaggio a Santa Rosa, patrona di Viterbo, a cui davvero tutta la città è particolarmente legata. Nel pomeriggio si trasferirà a Bagnoregio, dove renderà omaggio a San Bonaventura nella concattedrale. Anche di questa figura così importante della storia della Chiesa parleremo questa mattina, ma intanto dicevamo la città dei Papi. A Viterbo, infatti, nel Palazzo Vescovile c'è il famoso conclave, ovvero la sala storica in cui si tenne il conclave che durò ben 33 mesi e che lesse, dopo un periodo così lungo, il beato Gregorio X. In questa sala sono stati eletti 5 pontefici, 4 sono sepolti a Viterbo, sia nella cattedrale che nella chiesa di San Francesco. 50 pontefici sono stati a Viterbo, 18 vi hanno soggiornato per oltre 18 mesi. La diocesi di Viterbo nacque nel 1991 e riunisce Acqua Pendente, Bagnoregio, Montefiascone, Tuscania e San Martino al Cimino. Ma allora sentiamo proprio dal vescovo di Viterbo, Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Chiarinelli, al microfono di Isabella Piro, qual è stato e qual è tuttora il legame tra i papi e la Tuscia.
Tutta la seconda metà del 1200 ha visto Viterbo sede dei papi, quindi il legame è particolarmente intenso, un legame che è storia, un legame che ha segnato questa città, ma noi sappiamo che la memoria non è soltanto un guardare indietro, la memoria è realtà che anima il presente, che guarda con fiducia, ecco, il futuro. E allora la visita del Papa, che è visita pastorale, indubbiamente tocca le fibre di questa città, di questo territorio, con i suoi cittadini, con i suoi problemi, con i suoi dinamismi sociali, culturali, educativi. La memoria che Viterbo conserva di questo legame singolare con i pontefici è una energia che segna questo presente e accompagna il futuro, perché oltre le pietre e oltre l'arte, l'architettura in particolare che parla di questa storia, ecco, la memoria è il racconto vivo per quelli che ci sono e per quelli che vengono a visitare. E quindi l'accoglienza del Papa è, direi, ampia ed entusiasta. E questi ricordi, queste realtà che sono del passato ma che non sono tramontate, ecco, riescono a sollecitare l'interrogazione, almeno presso tutti, di come oggi vivere dentro questa nostra cambiata realtà storica, sociale e culturale, una fede che è dentro al tempo ma lo supera, che anima la storia ma va oltre la storia e che quindi, ecco, vorrebbe anche sul piano strettamente sociale, ecco, essere il segno di una realtà che diventi spazio di fraternità per tutti e che ci aiuti a riscoprire i legami, i vincoli, le energie che ci fanno protagonisti per un mondo, ecco, in cui le contraddizioni, le fratture, le anomalie, ecco, possano essere superate proprio da questa che il Papa ha chiamato la carità nella verità.
Monsignor Carinelli, la diocesi da lei guidata, quella di Viterbo appunto, quali luci e quali ombre presenta?
Per esempio la grande articolazione del territorio, che qualche volta diventa frammentazione, perché abbiamo culture diverse che vanno dalla Toscana alla Maremma, all'Umbria, al nodo storico e alla fascia che gravita su Roma. Allora l'esigenza fondamentale è quella della solidarietà, cioè dell'allargare i confini, e Viterbo ha un'anima di condivisione, di volontariato, di solidarietà. Certo, ci sono i momenti sotto questo profilo di crisi. Sotto l'aspetto religioso c'è la grande preoccupazione delle giovani generazioni. È evidente che i passaggi culturali così rapidi e complessi dell'oggi creano delle fratture tra le generazioni, ma non solo sul piano proprio cronologico, ma sul piano del pensare, del sentire. Quindi il passaggio di millennio sembra indicare anche un passaggio epocale fra mentalità, fra anche atteggiamenti e modi di cogliere l'esperienza religiosa. Quindi la diocesi ha investito molto sulla iniziazione cristiana, l'educazione alla fede, l'accompagnare il cammino vocazionale. Per fare questo indubbiamente occorre l'opera dei presbiteri, e su questo, ecco, mi pare che non ci sia una, direi, generalmente lamentata carenza. No, l'altro grosso problema è quello di come far sì che la fede, che è robusta come tradizione, che è coltivata come pratica ereditata dal passato, ecco, innervi il vivere quotidiano. Perché i contesti di vita attuali, il lavoro, la scuola, l'università, la famiglia, le diverse realtà istituzionali, sembrano non sempre accoglienti, ma spazi dove con difficoltà l'esperienza di fede e la testimonianza coerente possano essere ampiamente, vissuti e proposti. Quindi una frattura tra fede e vita che va riproposta, il che riporta a quanto accennavo poc'anzi, e cioè l'educazione alla fede, l'iniziazione cristiana, il superare una religiosità abituale, tradizionale, una religiosità, direi, rituale, per far sì che la fede diventi il vissuto quotidiano e che la esperienza religiosa non si esaurisca dentro le mura o di una chiesa o nel circuito di una parrocchia, ma diventi lievito, o come diceva Giovanni XXIII, fontana che nel cuore del villaggio, ma un villaggio ormai, ecco, con certamente altre connotazioni e altre dimensioni, deve però essere alimentato da questa forza.
Cosa spera che rimanga di questa visita di Benedetto XVI a Viterbo e Bagnoregio?
Dunque, io credo, ecco, innanzitutto noi vorremmo che rimanesse un segno, e per questo noi abbiamo chiesto al Santo Padre che ci benedirà le porte della cattedrale, perché la cattedrale dopo il 1986 è unica adesso, è quella di Viterbo, e le sue tre porte in bronzo racconteranno questa storia, cioè dire, vedranno i simboli, i patroni di tutte e cinque le precedenti diocesi, e questo sarà anche un segno, una contemplazione visiva, ecco, di ciò che la Chiesa viterbese attualmente è. Ma poi due realtà vorrei che fossero primarie: uno, che il maestro, il padre, il pastore che viene a confermarci nella fede facesse riemergere nel cuore dei credenti, da un lato, e senza dubbio, e nel cuore di tutti, il bisogno, e direi anche, soprattutto per le comunità cristiane, la gioia del credere. Qualche volta la fede è sentita come una realtà piccola o una realtà, direi, marginale o di peso. La fede, soprattutto per le giovani generazioni, è la energia che non solo dà senso ai passi che muoviamo, ma indica e innamora della meta verso cui muoviamo. Questo il primo. E il secondo, che in una società alquanto frammentata, noi lo siamo territorialmente per varie regioni e culturalmente per le ascendenze storiche, ma da un punto di vista più generale ci sono, direi, articolazioni spesso difficili a comporsi sul piano delle culture, delle esperienze religiose, delle economie, delle politiche, ecco che il senso della unità prevalga su quello delle differenze e che realmente la nostra società si costruisca su quei pilastri continuamente riproposti e anche ultimamente richiamati, che sono la libertà, la verità, la carità, la giustizia. Ecco, questo tessuto forte, credo che la visita del Papa, con la sua presenza, con il suo messaggio e certo con la sua preghiera, può essere, e io lo auspico, come il dono da custodire e da far fruttificare.
Ed era Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Chiarinelli, vescovo di Viterbo, al microfono di Isabella Piro, che esprimeva le sue attese per la visita di Papa Benedetto XVI a Viterbo e Bagnoregio, in programma per il prossimo 6 settembre. Il Papa nel primo pomeriggio di quella domenica visiterà il santuario della Madonna della Quercia, il santuario principale della diocesi, e la Madonna della Quercia è proprio patrona della diocesi di Viterbo. Allora sentiamo un esperto di questo luogo, lo storico, il professor Gianfranco Ciprini, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto, dove si trova precisamente questo santuario?
Il santuario è posizionato a 2 chilometri da Viterbo, diciamo, e che i pontefici Paolo III Farnese fece fare proprio una strada dritta dalla porta di Santa Lucia, la porta fiorentina cosiddetta di Viterbo, che andava direttamente al santuario.
Quali sono le origini di questo luogo?
Questo luogo nasce, l'origine, diciamo, dell'immagine del 1417. Un fabbro ferraio fece fare da un suo amico pittore una Madonnina e la fece pittura su di una tegola di quelle piane che coprono i tetti, dice il cronista dell'epoca, e la misero su una quercia. La quercia era la pianta che reggeva il cancello di questa vigna, era posta su una strada di campagna che andava da Viterbo verso Bagnaia, che è un paesino vicino a Viterbo. E questo rimase così per circa 50 anni. Poi a un certo punto un po' di donne bagnaioli di Bagnaia la fecero così, accudirono questa immagine, la fecero diventare una piccola cappellina di campagna. All'improvviso nel 1467 scoppia una pestilenza. E come in maniera veramente straordinaria, 50.000 persone, dice il cronista dell'epoca, è storia questa, si ritrovarono sotto questa quercia a chiedere e a invocare la salute alla Madonna. E dice sempre il cronista dell'epoca, una cosa straordinaria avvenne, perché quando era verso la fine di agosto, quando diciamo il male, la peste di solito aumenta, all'improvviso è cessata la pestilenza. Allora tutti i viterbesi e gli abitanti della Tuscia ebbero una sensazione che fosse successo qualcosa veramente di straordinario e venirono a ringraziare la Madonna. E a quel punto il vescovo di Viterbo, Pietro Gennari, diede l'autorizzazione al culto alla Madonna della Quercia. E così nasce la devozione alla Madonna della Quercia. E da quel momento fu un concorso di gente sempre più, aumentarono sempre di più queste persone e vennero a venerare la Madonna della Quercia. E all'improvviso si decise di costruire una piccola chiesa non bastava più, si decise di costruire una grandissima chiesa, e quella chiesa che abbiamo attualmente. Nel 1470 si chiamò un grande artista, Giuliano da San Gallo, la progettò e così fu iniziata a costruire questa chiesa, che pochissimo tempo, diciamo, le mura perimetrali furono costruite, poi mano a mano si crebbe sempre di più di monumenti straordinari all'interno.
Tra l'altro nella chiesa sono conservate anche delle opere d'arte di pregio.
Sì, cioè, per esempio sulla facciata appena si arriva si vede la bellissima facciata, ma le lunette di Andrea della Robbia. Poi all'interno si entra dentro e c'è un soffitto a cassettoni. Gli cultori dell'arte dell'Ottocento dicevano che era il più bel soffitto a cassettoni d'Italia, è di Antonio da San Gallo il Giovane. Poi arriviamo al centro della chiesa, dove c'è ancora l'immagine del 1417, ancora sull'albero antico, su quella quercia antica, cioè è del Bregno, è il tempietto del Bregno in marmo straordinario. E poi c'è l'altare maggiore, ci sono le opere di Fra Bartolomeo della Porta, c'è il chiostro bellissimo che non è quello conventuale, poi c'è un altro chiostro conventuale, gli affreschi del Molo, uno dei grandi pittori del Seicento, insomma le opere d'arte ce ne sono tantissime.
Ricordiamo che Giovanni Paolo II venne in visita a Viterbo nel 1984,
sì,
e tra le altre cose rese omaggio a questa Madonna. Ci vuole ricordare,
sì,
quell'episodio?
Io lo ricordo con commozione, perché venne il 27 maggio, il 28 era il compleanno mio, quindi mi fece un grandissimo regalo, io l'accompagnai sua santità e mi ricordo che poi ebbe una sensazione straordinaria il Papa vedendo un po', perché lo accompagnammo anche a vedere il nostro museo, perché c'è un museo degli ex voto dove sono contenuti gli ex voto, sono solamente 206, ma la chiesa era tutta tappezzata di ex voto, ma ci sono antichissimi, sono della fine del 400, nessun altro santuario ha ex voto antichi come il nostro. E quindi il Papa rimase veramente affascinato da questa storia, ma non solo, poi si fermò incuriosito davanti a una cassettina di legno del 500, 1571, era la cassaforte del comandante della flotta pontificia Giovanni d'Austria nella battaglia di Lepanto, e quella è l'ex voto di San Pio V. E poi successivamente il pomeriggio ha incoronato la Madonna, e c'era una folla straordinaria, e mi ricordo con commozione quel momento. Dice, la pioggia, tante volte noi critichiamo la pioggia, ma la pioggia è benvenuta, infatti pioveva a dirotto quel giorno, ma il Papa fu straordinariamente colpito dalla storia della Madonna della Quercia, tant'è vero che subito 2 anni dopo venne proclamata patrona della diocesi di Viterbo.
Ecco, forse non tutti sanno che la Madonna della Quercia è venerata praticamente in tutto il mondo.
Ecco, sì, a questo senz'altro. Lei deve pensare che io, poi portandoci sempre mia moglie e mio figlio, sono andato in giro insieme a un altro amico carissimo che mi accompagnava, siamo andati in giro per tutta Italia a ritrovare le chiesette dedicate alla Madonna della Quercia. Infatti sono più di 60 le località in Italia che hanno una chiesa dedicata alla Madonna della Quercia, ma non solo, per esempio in Francia l'ordine domenicano francese ristrutturato da padre Enrico Lacordaire fu proprio consacrato alla Madonna della Quercia, alla Viaggio Duchenne, e così c'è ultimamente poi scoperto, perché m'hanno scritto dal Messico e lì c'è la Madonna della Quercia, e in Cile c'è la Madonna della Quercia, in India c'è la Madonna della Quercia, in Palestina c'è la Madonna della Quercia, sull'altare sul Monte delle Tentazioni. Quindi per dire, i domenicani l'hanno portata da tutte le parti, anche perché era la Madonna della Quercia, era diventata la Madonna del Rosario. Lei deve pensare, e nessuno lo sa questo, che il primo rettore del santuario di Pompei, che noi identifichiamo tutti come il santuario del Rosario, era un padre domenicano che veniva dalla Madonna della Quercia.
Quanto c'è di leggenda e quanto di storia attorno alla Madonna della Quercia?
Guardi, io mi sono interessato più che altro di grazie e miracoli. Le posso dire che di leggenda ce n'è pochissima. C'è una documentazione straordinaria, lei pensi che ancora noi abbiamo nel nostro archivio la pergamena di concessione dell'autorizzazione al culto alla Madonna della Quercia del Vescovo Pietro Gennari, è datata 26 agosto 1467, dal 1571 ogni 15 anni, 10-15 anni usciva un libro sui miracoli della Madonna della Quercia, l'ho rintracciato tutto in tante biblioteche e le posso dire che ho catalogato circa 370 località diverse italiane da cui provenivano i miracolati e più di 50 province. Scusatemi, ma se ne parlo così, ma io sono innamorato della mia,
si sente,
della mia,
si
della
sente
nostra
che...
madre di Dio, insomma la Madonna è una e quindi bisogna venerarla come una Madonna. Però ecco, in questo santuario la Madonna ha espresso tutta la sua potenza.
Bene, io la ringrazio di questo affresco storico che lei ci ha offerto. Grazie a Gianfranco Ciprini. Allora, buon proseguimento.
Grazie a voi e vi invito tutti a venire a gustare questa devozione.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
La diocesi di Viterbo ha pubblicato un sussidio per far conoscere alla cittadinanza la figura di San Bonaventura da Bagnoregio e quindi per fare in modo che la cittadinanza si prepari adeguatamente alla visita di Papa Benedetto XVI il prossimo 6 settembre a Viterbo e Bagnoregio. Un legame molto forte c'è tra Josef Ratzinger e Bagnoregio, lo scopriremo proprio adesso con padre Pietro Messa, preside della Scuola Superiore di Studi Medievali Francescani presso la Pontificia Università Antonianum, curatore del volume Bonaventura da Bagnoregio, Vita di San Francesco, delle edizioni Paoline, e curatore della collana Viator per le edizioni Porziuncola, che ha pubblicato il testo San Bonaventura, la teologia della storia. Questo testo è stato scritto proprio da Josef Ratzinger. Buongiorno, padre Messa.
Buongiorno e pace a tutti voi.
Allora, San Bonaventura, un santo del 1200, dottore della Chiesa, ma chi era?
Bonaventura è nato a Bagnoregio, vicino a Viterbo, e poi nella gioventù si è spostato a Parigi, che era il più grande centro universitario, per continuare i suoi studi. A Parigi è un luogo di alta formazione culturale, un luogo intellettuale, è rimasto affascinato perché alcuni dei migliori maestri avevano abbracciato la vita di San Francesco, quindi una vita evangelica in minorità, in povertà, nella fraternità. E quindi è entrato nell'ordine dei frati minori, coniugando, possiamo dire, la santità francescana con lo studio e l'approfondimento culturale tipico dell'ambiente universitario parigino.
Indimenticabile, per esempio, fu il suo legame con un altro grande uomo della Chiesa, San Tommaso d'Aquino.
E Bonaventura e Tommaso d'Aquino sono morti nello stesso anno, 1274, e sono talmente importanti che qualcuno persino dice che con la loro morte, e quindi nel 1274, finisce il Medioevo, cioè finisce un'epoca, perché loro hanno avuto la capacità di coniugare, ecco, usando i termini cari a Benedetto XVI, la fede e la ragione, ossia una ragione aperta al mistero e una fede ragionevole.
Qual è l'insegnamento di San Bonaventura più importante, secondo lei, per la Chiesa del nostro tempo?
Ma certamente il fatto che lui dice che Gesù Cristo è veramente il centro della storia, Gesù Cristo è l'unico maestro, quindi questa centralità di Cristo in una lettura trinitaria, e questo possiamo dire che Josef Ratzinger, Benedetto XVI, lo ha recepito in modo molto forte. Basti pensare al suo pensiero, al suo libro Gesù di Nazareth. Poi un altro aspetto di Bonaventura è il fatto che lui dice natura è un termine ambiguo, cioè nel senso che oggi dice fa parte della natura dell'uomo, secondo natura, eccetera. Allora lui distingue quattro tipi di nature: la natura creata da Dio, che Dio vide che era cosa molto buona, molto bella, però dice quella natura non esiste più perché la natura è ferita dal peccato, la natura lapsa. Tuttavia quella natura ferita dal peccato è redenta da Cristo e ci si ritrova nello status, nella condizione di viatori, ecco il nome della collana Viator, sì. In cui è stato pubblicato il libro di Ratzinger, San Bonaventura, la teologia della storia per edizioni Porziuncola, e alla fine dice c'è la natura di quelli che sono nella gloria, nei santi del cielo. Ecco, vorrei aggiungere una cosa, che Ratzinger aveva approfondito il pensiero di Bonaventura e partendo dagli studi di Ratzinger ha scritto un bellissimo studio con Gar, questo grande teologo domenicano, uno studio pubblicato recentemente da Messaggero Padova su aspetti ecclesiologici della disputa tra frati minori e mendicanti a Parigi. Con Gar fa un'affermazione che credo che è da approfondire, soprattutto aspettando la visita del Papa Bagnoregio, cioè con Gar dice: per Joseph Ratzinger il pensiero di Bonaventura è importante per la comprensione del ministero petrino. Ecco, potremmo dire in un certo senso che con Gar ha colto che secondo Joseph Ratzinger per comprendere il ministero petrino bisogna tornare a San Francesco, secondo l'ermeneutica di Bonaventura.
Grazie a padre Pietro Messa della Pontificia Università Antonianum, torneremo a sentirci, intanto buon lavoro e buona preparazione per questa visita del Papa.
Grazie a tutti voi e buon cammino.